sì, siamo proprio noi. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Atlanta Milano. Buonasera anche a Stefano Zigrino
e a Lisa Mazzotti. Questa è Radio Lumière, la musica nel cinema. In questa domenica sera.
E questa domenica non siamo soli, abbiamo ben due ospiti
in studio.
Alessandra in studio, Alessandra ed Enrico. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Sono un po' emozionati, come me del resto, tutte le volte.
Non ci posso credere. Allora, soprattutto per quanto riguarda Alessandra ed Enrico, è la loro prima esperienza radiofonica.
Sì. Bene, sì.
Sì, è un'emozione, è una vera emozione, perché la prima volta della cuffia, la prima volta in cui si sente la propria voce.
Esatto.
Così vicina vicina, proprio dentro le orecchie. Molto bene. Loro, spieghiamo qualcosina, certo. Ecco, sono due... Posso definirvi aspiranti o vi offendete?
No.
Aspiranti
sì.
Attori seri. Infatti frequentano l'Accademia degli Artisti, che ha sede sia a Milano che a Roma. Noi invece siamo a Milano in questo momento, per cui loro sono qui. Sono molto bravi, hanno tante corde a propria disposizione. Infatti poi li sentirete parlare, li sentirete recitare, sempre per quanto riguarda il cinema. Vi ho presentati abbastanza bene? Tu che dici, Alessandra?
Direi di sì.
Ah, Enrico?
Sì, va benissimo. Sì,
va bene. Allora, grazie.
Bene, parliamo di cinema, parliamo di un film che nelle sale italiane si intitola Dolce Roma, è un film diretto da Fabio Resinato, c'è Lorenzo Richelmi, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Claudia Gerini, Francesco Montanari, Iaia Forte e Libero De Rienzo. Quindi un bel cast per un film che sta piacendo molto, molto particolare, che parla di cinema, di produttori, proprio siamo nel nostro ambiente. Comunque la storia di Andrea Serrano, che è un aspirante scrittore di 29 anni, con all'attivo un solo romanzo, e per sopravvivere purtroppo per lui fa le pulizie.
Ma dove?
In un obitorio.
Divertente.
Però sogna il cinema, come del resto anche i nostri ospiti sicuramente. Ed è in attesa della grande occasione della sua vita. E un bel giorno riceve la telefonata di un famoso produttore cinematografico, si chiama Oscar Martello,
già dal nome,
da Luca Barbareschi. È un tipo particolare, fuma grossi sigari, ha il petto villoso con la catena d'oro e una dialettica alquanto sboccata.
Posso aggiungere?
Dica.
Una piccola... Io ho conosciuto uno così.
Ah sì?
Sì, terribile.
Ma
sono
fuggito.
Un produttore, esattamente così. Fumava grossi sigari, aveva il petto villoso e la catena d'oro, però con la sua dialettica non è riuscito a convincermi.
Hai capito. Mm-hmm. Può essere che ci sia qualche cosa...
Esistono. Proseguiamo.
Comunque questo produttore col petto villoso ha letto il libro di Andrea e ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo, ma i soldi a disposizione sono pochi, il regista non è dei migliori purtroppo, e soprattutto non va d'accordo con Andrea che ha scritto il libro. Insomma, il film viene presentato così, nella solita saletta alla presentazione del produttore e altre cose, ma è una vera schifezza.
E a questo punto tutti i protagonisti si scatenano, soprattutto la protagonista del film, Jacaranda, che è istigata dalla sua agente Millie, temendo ripercussioni alla propria carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film. Ma non sanno che una copia è custodita nella cassaforte del produttore. Beh, insomma, il film deve uscire, no?
Deve
Stefano?
Uscire e deve anche incassare i soldini, perché Oscar Martello non può permettersi il fallimento. Così, insieme allo scrittore Andrea, organizza il rapimento da parte della criminalità organizzata della protagonista del film. I media così impazziranno e il film sarà leggenda ancora prima di arrivare in sala. Quindi ci fermiamo qui per svelare il finale.
Però abbiamo un trailer.
Abbiamo un trailer che ha sorpreso un po' tutti, è stato diffuso solamente pochi giorni prima dell'uscita del film.
Dolce Roma.
Così avevo immaginato questa scena quando l'ho scritta. E invece niente pioggia. La pioggia costa troppo. Niente di niente. Eccomi, Andrea Serrano. 29 anni, aspirante scrittore. All right.
Yeah. Pronto?
Andrea Serrano, sono Oscar Martello.
Sì.
Ho letto il tuo libro, voglio conoscerti.
Ecco, questo è il genere di colpo di scena di cui parlavo. Oscar Martello, uno dei più importanti produttori di cinema a Roma. È uno che va dritto anche quando ci sono le curve.
Questo diventerà un capolavoro, un grande film. Allora, lei è mia moglie.
grande progetto per te. Un film straordinario.
Troppo bella per essere vera. Sembra qualcosa per cui varrebbe la pena rischiare.
Il film è una merda.
Come possiamo salvarlo?
Con la promozione. Tipo che questo è un film sulla camorra. E noi facciamo finta che la camorra non vuole che esca. Soci.
Lei ha un'altra spiegazione rispetto al rapimento?
Oscar ti promette l'inferno, poi ti ci porta e ti ci lascia quel conto da pagare. Io ti ho preso dalla strada ed è lì che tornerai.
Tu devi capire
cosa sono disposto a rischiare.
Bravo.
Tu cosa ne sai che io non so mentire? Non era così che me l'ero immaginato.
Dolce Roma è prodotto, oltre che interpretato, da Luca Barbareschi, che avrebbe dovuto anche dirigerlo, ma pare che si sia reso conto di non essere più così giovane, così forte, così disponibile, e allora ha deciso soltanto di produrlo ed interpretarlo. Il suo personaggio, Oscar Martello, è il tipo d'uomo che si compra un David di Donatello solo perché non lo vincerà mai, e poi si diverte a distruggerlo a colpi di katana. Beh, questa scena ricorda un po' la realtà, perché in verità i rapporti di Barbareschi con l'Accademia che distribuisce i David di Donatello non sono proprio dei migliori. A questo punto io vorrei che ascoltassimo tutti insieme. Io adoro Antonello Venditti.
Poi questa è una canzone che ci sta bene nel film, anche perché c'è una scena con un incendio, di una battaglia, insomma, con Barbareschi, non voglio raccontare altro, ma questa canzone ci sta proprio benissimo, sembra quasi comunque anche attuale, nonostante sia una canzone del 1973.
E poi, come sempre, parla di Roma. Brucia Roma, Antonello Venditti.
Brucia Roma, brucia Roma, coli Roma. Brucia Roma, brucia Roma, coli cristiani. Brucia Roma, brucia Roma, il Parlamento. Brucia Roma, brucia Roma, col Papa III. Brucia Roma, brucia Roma, e ce lo sapevamo. Ce lo sapeva molto bene, puro Nerone. Ma mentre solo lui sapeva suonare la cetra, mo noi altri se montanti a sparare. Sapete al professore che fine ha fatto Menenio Agrippa a Montesacro. Lui combatteva per i diritti e i contadini, e la plebe lo seguiva mentre moriva. E vorrei sapere che fine ha fatto Tiberio Gracco. Pure lui fu assassinato mentre lottava. Lui lottava per la plebe e allontanare pregiudizi. Lui lottava per i diritti e i peregrini, che poi sarebbero gli emigrati da adesso. Ma questo il professore non me l'ha detto. E allora brucia Roma, 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 brucia Roma.
Ok Antonello, basta adesso, però sarà abbiamo bruciata. Capito, brucia Roma, ma è brucia da tanto tempo. Va bene, un primissimo Antonello Venditti, non esattamente il mio preferito, però vabbè, non importa. Allora, a questo punto, attenzione, perché ascolteremo delle parole molto belle, tratte sia da un romanzo di Alessandro Baricco, che era Novecento, e sia dal film che è stato ispirato proprio da questo testo, e cioè La leggenda del pianista sull'oceano. E sentiremo queste parole bellissime da Enrico. Enrico è qui con noi, ricordiamo sì. Che è quasi un attore finito, e sentiamolo.
Tutta quella città, non se ne vedeva la fine. La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine. Su quella maledettissima scaletta era tutto molto bello, e io ero grande con quel cappotto, facevo il mio figurone. E non avevo dubbi che sarei sceso. Non c'era problema. Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino. Non è quel che vidi che mi fermò, è quel che non vidi. Puoi capirlo, fratello? È quel che non vidi. Lo cercai, ma non c'era. In tutta quella sterminata città c'era tutto, tranne. C'era tutto, ma non c'era una fine. Quel che non vidi, e dove finiva tutto quello? La fine del mondo. Ora tu pensa, un pianoforte. I tasti iniziano e i tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro, tu sei infinito. E dentro quei tasti infinita è la musica che puoi fare. Loro sono 88, tu sei infinito. Questo a me piace. Questo lo si può vivere. Ma se tu, ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, e quella tastiera è infinita, e se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Ti sei seduto sul seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo, ma le vedevi le strade, anche solo le strade? Ce n'erano migliaia. Come fate voi laggiù a sceglierne una? A scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire. Tutto quel mondo addosso, che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n'è. Non avete mai paura voi di finire in mille pezzi, solo a pensarla quell'enormità, solo a pensarla, a viverla? Io sono nato su questa nave e qui il mondo passava, ma a 2000 persone per volta, e di desideri ce n'erano anche qui, ma non più di quelli che ci potevano stare tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato così. La Terra, quella è una nave troppo grande per me. È un viaggio troppo lungo. È una donna troppo bella. È un profumo troppo forte. È una musica che non so suonare. Perdonatemi, ma io non scenderò da questa nave. Al massimo posso scendere dalla mia vita.
Bravo Enrico, bravissimo.
Beh, è stato molto bravo. È la volta in cui sei stato più bravo in assoluto.
Male, sono molto
la prof è contenta.
Molto, sono veramente soddisfatta. Grazie, è stato bello. Niente, adesso ci ripigliamo un attimo, sentiamo un po' di musica e poi torneremo insieme. Comunque complimenti, mi sei piaciuto molto.
Grazie.
Oh!
Beh, che dire, Commodores, Lionel Richie, questa è una canzone stupenda, Easy. Te la ricordi?
Bellissima, una canzone meravigliosa, sì, che arriva giusta, giusta anche dopo tutta la nostra parte recitata.
Canzone nel film Baby Driver, Il genio della fuga, regia di Edgar Wright con Ansel Elgort e Kevin Spacey. Per coprire un fastidioso ronzio alle orecchie, questi sono gli acufeni, che
purtroppo
con il loro nome,
sì, molto diffusi.
Il giovanissimo pilota Baby ascolta continuamente musica mentre spinge sull'acceleratore del suo bolide rosso, uno che va molto forte. E il talento al volante fa di lui l'autista di fiducia del misterioso Doc, che è Kevin Spacey, è un leader di una banda di rapinatori di banche, che però il resto del gruppo non ama molto le stranezze di questo ragazzo. Se Baby ha imboccato la strada del crimine è perché con Doc ha un debito da estinguere, e mentre accudisce l'uomo che lo ha cresciuto farà di tutto per proteggere Deborah, la cameriera di cui si è innamorato. Noi ascoltiamo il trailer di Baby Driver, Il genio della fuga.
Il colpo, parliamone. L'obiettivo è un furgone blindato alla Perimeter Trust, alle 10 in punto. Per questo motivo servirà auto di scambio, Baby, al parcheggio della Lost Bay. Per le 8. Domande?
Ne ho una io, Doc. Ciccio Bello Cuffietta ha sentito una mezza parola di quello che hai detto. Non ti fila.
Baby? L'obiettivo è un furgone blindato alla Perimeter Trust alle 10 in punto. L'auto di scambio è pronta, ma devo prenderne un'altra al parcheggio della Long State per garantirci l'anonimato più a lungo. Deve essere pronta per le 8. Domande?
Da quando ti conosco sei il mio autista per ogni colpo, sei il migliore. Servi un'altra volta al volante.
L'ultimo lavoro è chiuso.
L'ultimo lavoro e siamo pari.
Ciao.
Ehi, baby.
Perché sente sempre la musica?
Da bambino ha avuto un incidente.
È un disturbato mentale.
Qui sono io il disturbato mentale. E il posto è già preso.
Come ti chiami?
Baby.
Ti chiami Baby? Scritto B-A-B-Y.
In questo mondo, quando ti prendi una cotta, ti prendi un proiettile.
Sei il mio portafortuna e non farò questo colpo senza di te.
La tua amica cameriera è carina. Conserviamola così.
Devo guidare ancora, ma non voglio.
E che cosa vuoi?
Andarmene da qui. Ci stai?
Ci sto, baby.
Tra 24 ore tutta la città ci darà la caccia.
Hai fatto i nostri nomi?
Fa cantare il motore, non la boccaccia.
Ne usciamo, chiudiamo questa storia.
Che cosa fai, baby?
Che cazzatona da Oscar!
Tre! Due!
La musica è finita.
Uno!
Giù dalla macchina!
Beh, Baby Driver. Come un pilota di Formula 1.
Eh beh, certo.
Bravissimo, nonostante gli acufeni. Sempre con le cuffiette e sempre con musica a palla.
Per forza, per coprirli.
Eh sì, poverino.
Questo film, Baby Driver, nasce da una vecchia idea che era alla base di un videoclip diretto dal regista, ovviamente, Edgar Wright, nel 2003, quello di Blue Song dei Mir Royale. La colonna sonora del film è strepitosa. Comprende brani dei Beach Boys, i Queen e di Simon Garfunkel. Appunto, c'è Baby Driver, che era nell'album Bridge Over Troubled Water. E a questo punto direi di ascoltarci questo brano. Bellissimo. Da questi meravigliosi interpreti, Simon Garfunkel.
Baby Driver.
Perfetto, abbandoniamo questa musica bellissima e dedichiamoci a qualcos'altro. Dunque, si tratta di un film di cui abbiamo già parlato, ma questa sera lo analizzeremo sotto diversi punti di vista e ci aiuteranno in tutto questo sia Alessandra che Enrico. Sto parlando del film Sulla mia pelle. Allora, ecco, siamo al debutto, Alessandra, sarà meraviglioso. Vai.
Grazie. Innanzitutto bisogna chiarire che il film di Netflix dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi non vuole raccontare la vita del protagonista e gli eventi che l'hanno condotto a quel tragico epilogo. E non si tratta neppure di un film politico, come specifica il regista stesso in un'intervista a riguardo. È invece il racconto della lenta agonia di un ragazzo che passa da una cella all'altra nel giro di poche notti. Il regista, Alessio Cremonini, concentra il suo film sui dettagli del corpo martoriato di Cucchi, sul dolore, sullo sguardo paranoico di un prigioniero che non sa di chi fidarsi. Quello di Cremonini è un dramma oscuro e silenzioso, senza grandi pianti o urla, che si consuma in disparte. Anzi, se c'è una parola d'ordine sulla mia pelle, questa è disinteresse. Il disinteresse di tutti i personaggi che Stefano Cucchi incontra nella sua storia e che sembrano ignorare i segni sul suo volto, o almeno non capirli. Dal carabiniere ai medici, che preferiscono lasciar perdere invece di capire la situazione, al giudice che lo condanna senza nemmeno guardarlo in faccia. Ecco dunque l'ennesimo riferimento cristologico alla parabola del buon samaritano. Ma dietro le sbarre il samaritano non può giungere, bloccato da motivi legali, e la vittima è costretta a morire sola. Ma è proprio dove la legge e la giustizia non sembrano riuscire a dare una risposta che il cinema ha ancora il coraggio e il dovere di intervenire per mostrare ciò che vorrebbe essere tenuto nascosto. Ascoltiamo il trailer.
Sono Cucchi Stefano, nato a Roma il 1 ottobre 1978.
Si dichiara innocente o ammette l'addebito?
Allora, io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio e colpevole per quanto riguarda la detenzione.
Scusi l'informa!
Ma sei scemo! C'ho un fratello scemo.
Avevi detto che stasera dormivi qui.
Stasera non posso, vado a fare un giro con un amico.
Che stiamo a fare qua?
E qua che c'è di bello?
Siamo carabinieri, dobbiamo fare una perquisizione.
L'hanno arrestato in piena notte.
Quando Stefano ritorna, deve dirci la verità e basta.
È da 15 anni che la verità è sta roba qua.
Niente è successo.
Era meglio che dormivo da voi.
Dobbiamo entrare.
Almeno sapere come sta, non sappiamo neanche che cosa gli è successo esattamente.
Possiamo parlare con i medici.
Che è successo? Sono male, c'ho freddo.
Fammi vedere questi occhi.
Oh, lasciate come sta, eh.
Scrivi che il paziente ha rifiuto la visita.
Dolore traditore. Viene fuori piano piano.
Guardia!
Braccio nuovo.
Mamma mia, che storia e che film. Ma io, per esprimere il mio entusiasmo, vorrei partire da una riflessione di Strasberg, ovvero il mestiere dell'attore non è affatto facile. Oltre allo studio, che deve essere tanto, bisogna possedere una buona padronanza delle tecniche apprese. L'essere empatici può aiutare molto, e senza sottovalutare le proprie esperienze professionali da cui poter attingere. Di conseguenza la sua formazione è un work in progress che dura tutta la vita. Ecco, e qui sulla mia pelle è un film come se ne vedono pochi in Italia, un film che partendo da un fatto di cronaca riesce a riflettere ed esprimere in maniera profonda delle tematiche importanti. Mi ha colpito specialmente per uno studio molto accurato degli avvenimenti e per un approccio alla recitazione, quella di metodo, che è stata molto fedele. Bravissimi gli attori.
Dove sei stato in questi anni, quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni? Hai mai pensato a quanti alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spenta. Sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Dove sei stato in questi giorni, oltre il muro dei segreti, vissuti come tradimenti? Hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro? In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde. Tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più. Si perde mai.
Intanto abbiamo fatto una pausa ascoltando una bella canzone.
È una voce meravigliosa, io la trovo bravissima.
Perfetti sconosciuti per film.
Perfetti sconosciuti, che ormai è un classico nella nostra vita, qui in radio e anche fuori.
Un altro film italiano.
Ma sì, Fortunata. Fortunata è un nome che era abbastanza diffuso in passato nel sud Italia. In realtà non denotava sempre la vera felicità, ma che peccato. Comunque io avevo una nonna che si chiamava Fortuna, pensa addirittura. Vabbè, Fortunata, regia di Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Anna Scigulla. Fantastica, quanto tempo è passato dagli inizi di Anna Scigulla. Dunque, un attimo, raccontiamo in breve la storia di Fortunata, che è una vita piena di affanni. Una bimba di 8 anni, un matrimonio fallito alle spalle. Fa la parrucchiera, però la parrucchiera a domicilio, e lei parte dalla periferia romana dove abita, attraversa tutta la città, entra nelle case benestanti e colora i capelli delle donne. Ogni giorno combatte per inseguire il proprio sogno, che è quello di aprire un negozio di parrucchiera. Nel tentativo di emanciparsi, di conquistare finalmente la propria indipendenza e il proprio diritto alla felicità, ma deve combattere con Franco, questo marito allontanato da casa, da cui Fortunata ancora non è separata legalmente, e lui la tormenta con delle visite del tutto inaspettate. E poi c'è Cicano, il suo migliore amico, che è un tossico, con una madre straniera che sta scivolando pian piano nel buco nero dell'Alzheimer. Senza dimenticarci di Patrizio, cui è stato affidato dai servizi sociali il sostegno psicologico alla figlia. Insomma, una vita estremamente complicata per questa povera Fortunata. Che però, riguardo al proprio futuro, ha le idee abbastanza chiare.
Quello sicuramente. Ascoltiamo una clip proprio dal film Fortunata con Accorsi e la Giannettina.
Ma come si permette? Ma come si permette di entrare così all'improvviso, senza appuntamento, senza bussare, mentre sono con un paziente? Ma ha perso la testa o cosa? Ma si rende conto? Ma si vuole fermare? Se fa così, lei si dimostra stupida! Lei è stupida! Ma lei si rende conto di che lavoro faccio io? Del mio ruolo? Ma lei non può interferire! Lei non può mettere le mani nella sabbiera della Zen Therapy e cambiare la rappresentazione che sua figlia ha fatto della sua realtà interiore! Tuo marito non può entrare così all'improvviso e parlare di pompini! E tu non puoi trafugare le miniature!
T'ho trafugato io?
Tu non sai la merda che mi ingoio ogni giorno con il sorriso in bocca! Io la sera mi sento un fegato così! Io non ti posso più vedere, lo capisci? Io non posso più vedere tua figlia!
Dove va?
Io non posso perché c'è un codice deontologico! Porca bagascia!
Oh!
Io non posso! Non posso!
E qui c'è Stefano Accorsi che, nonostante il codice deontologico, non posso, bacia con impeto la Jasmine Trinca.
Molto bravo Stefano Accorsi.
Sì, bravissimo. Anche se qui nella parte dello psicologo infantile interpreta un personaggio un po' ambiguo, fa sembrare un po' la sua interpretazione non all'altezza dei precedenti, però lui...
È diverso dal solito.
Sì. Poi ci sono altre interpretazioni eccezionali, a partire da Jasmine Trinca, del ruolo della protagonista, Nicole Centanni, che fa la figlia di Barbara, ma direi che tutto il cast è all'altezza, a partire dal bravissimo Alessandro Borghi, che oggi nella nostra puntata è nominato più
spesso, è stato presente,
ancora nominato nel ruolo del Cicano, di Edoardo Pesce nel ruolo del violento ex marito e di Anna Scigulla, che qua rivediamo volentieri dopo tanto tempo. In qualche modo la protagonista del film di Castellitto ricorda la Penelope Cruz del film Non ti muovere, così come la scelta di affidare la canzone finale a Vasco Rossi, Una volta era un senso. Questa è Vivere.
Vivere passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento.
Abbandoniamo anche Vasco Rossi, perché dobbiamo deciderci a parlare di un film molto particolare che ci introdurrà Alessandra, che è la nostra ospite di oggi insieme ad Enrico. E il titolo è particolare, Il primo re, ma soprattutto particolare è il linguaggio di questo film. Comunque ascoltiamo Alessandra.
A Matteo Rovere piacciono le sfide. Il regista giovane e ambizioso ha un'idea precisa di cinema che nulla a che spartire con l'ordinario e il mediocre. Un approccio che, senza rinnegare le proprie origini italiane, ma anzi valorizzandole, punta a standard internazionali. Proprio con Il primo re, Rovere ha avuto l'ardire di spingersi oltre. Punto di partenza è la vicenda di Romolo e Remo, i due fratelli ai quali si riconduce la nascita di Roma nel 753 a.C. Rovere si serve della storia per infondere verità e credibilità ai personaggi e al mondo arcaico che porta in scena. L'uso del proto-latino, di elementi scenografici filologicamente corretti, sono dettagli fondamentali per una messa in scena che punta tutto sull'immersione dello spettatore. E Il Primo Re non è solo un film storico, ma anche espressione di un conflitto spirituale di Romolo e Remo, rispettivamente l'uomo pio e rispettoso ed iconoclasta rivoluzionario che punta a fondersi col divino. Accanto trovano spazio anche spunti come l'inscindibile rapporto tra uomo e natura o l'istinto di sopravvivenza naturale nell'uomo, riflesso di una concezione precaria dell'esistenza. Romolo e Remo, interpretati da Alessio Lapice e Alessandro Borghi, incarnano però, prima di tutto, lo stato di ciascun migrante quando è costretto all'avversità a lasciare la propria terra, per cercare un'altra che li accolga. Ecco perché la lunga odissea, irta di pericoli, intrapresa dai due fratelli, semplici pecorai che una spettacolare esondazione del fiume Tevere costringe a mettersi in marcia, diventa prima di tutto una grande parabola della condizione umana. Qui abbiamo
un contributo,
sì,
vero?
Sì, qui c'è il regista Rovere che spiega, prima che inizi il film, agli attori a cosa andranno incontro.
È molto interessante questa cosa.
Fino al 15-16 di agosto, anche il 20, potete decidere di andarvene e scappare. I posti sono difficili, pioverà sempre, gireremo con la pioggia, gireremo col fango. Il film l'avete letto e ha tanta difficoltà dentro, non lo nascondo, ma lo dico sinceramente, nel senso sento che non sarà facile portarlo a termine senza quel cuore che poi si deve mettere ogni tanto nel lavoro.
Di momenti di grande difficoltà fisica, ma senza esagerare, io ricordo i primi check al tempio quando abbiamo girato nella prima settimana, ci siamo guardati io e Alessandro e per un attimo stavamo per piangere perché era una situazione. La prima settimana ho pensato se sono altre sette così me la vedo veramente dura.
Dalla preparazione non si era capito benissimo quanto sarebbe stata dura fare questo film, perché ha tutta la componente tecnica della spada, del pugnale, della colluttazione. Abbiamo dovuto aggiungere il fango, il freddo, il fatto di essere praticamente sempre nudi, la pioggia e tutta una serie di componenti che ovviamente rendono tutto molto più complicato, ma assolutamente tutto più bello.
Il freddo, la fatica, il dolore anche a volte arrivano nel fotogramma e diventano qualcosa di reale, che diventa un tremore, che diventa qualcosa che va anche oltre, secondo me, la recitazione, la preparazione, perché sono gli stessi attori a sorprendersi poi dell'universo nel quale vengono calati, si sorprendono degli ambienti, delle ricostruzioni, dei colori, e questa cosa, secondo me, in un film così fa veramente la differenza.
Beh, fa sicuramente piacere vedere lavori del genere in Italia. Vi è anche un'evoluzione di stile tecnico nel linguaggio audiovisivo proprio, cosa che viene espressa pienamente qui nel Il Primo Re. Certo, nulla di nuovo nella storia del cinema mondiale, ma per l'Italia ha sicuramente dato il via ad una nuova fase di procedimenti, sia nella sua realizzazione, come dicono gli attori e il regista, sia per una esperienza marcata nella prova fisica e mentale per gli attori, distaccandosi per una volta dal solito stile italiano che fa parte in ogni modo della nostra cultura cinematografica, della quale vi è una indiscussa importanza, ma per il suo essere pilastro di una storia, ma che dimostra comunque di cosa siamo capaci di fare. Concludo dicendo che grazie a pellicole come queste l'Italia ha dimostrato di possedere ancora una volta requisiti cinematografici e recitativi ineccepibili. Pertanto è giusto iniziare a proporre qualcosa di nuovo nelle nostre sale, che rimangono il nostro tempio di immagine e condivisione.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see.
Planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch
switch up. Look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I'll see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you.
Tell you.
When I see you again.
First you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. Every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you
Eccoci di nuovo qui con i nostri ospiti Alessandra e Enrico. Sono stati bravissimi, devo dire.
Sì, sì, sì. Era la prima esperienza radiofonica e devo dire che si sono comportati nel modo migliore.
Meno male.
Un bello spot sul cinema, andate a vedere dei film che sono sperimentali, come è stato il primo Re.
Certo.
E molto interessanti a livello sociale, soprattutto, anche se ci mettiamo dentro leggermente un po' di politica. Sì, molto belli come Sulla mia pelle.
Che è un film poi sempre attualissimo, perché
purtroppo quasi di questo genere succedono ovunque in tutto il mondo.
Adesso andiamo un po' sul leggerino, parliamo di un film del 2017 intitolato Wonder Woman, però vorrei che ce lo raccontasse Alessandra, che
l'ha visto, non come me che parlo di cose che non vedo. Qualcuno l'ho visto, tipo Dumbo.
Che anche Alessandra ha visto, tra l'altro. Wonder Woman, regia di Patty Jenkins, un film con Gal Gadot, Chris Pine ovviamente, Connie Nielsen, Robin Wright, anno 2017. Prima ancora di essere Wonder Woman era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un'isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L'arrivo di un pilota americano, Chris Pine, schiantatosi sulla spiaggia di Themyscira, e il suo drammatico racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, la principessa Diana scoprirà i suoi poteri e il suo vero destino.
Senti, no. Perché quando nomini Chris Pine,
è vero,
cioè
anche
che
sta
ispirata? Non so, non capisco.
Capito. Senza volerlo, ho scelto un film con Chris Pine.
Con un grande interesse personale.
È vero. Allora ci ascoltiamo il trailer di Wonder Woman.
Sì, non è la sua voce originale.
Diana, combattere non fa di te un'eroina.
E se prometto di stare attenta? Sono uno scudo, allora.
Diana.
Senza bordi affilati.
Sii prudente nel mondo degli uomini, Diana. Essi non ti meritano.
Già mi hai raccontato questa storia.
Che posto è questo? Voi chi siete?
Siamo il ponte per una maggiore comprensione fra gli uomini.
Certo.
Qual è la tua missione?
Allora, ecco. Non sapete il pericolo che correte. In trincea la chiamavano Dottor Poison. Moriranno a milioni, la guerra non finirà.
Io vado, madre.
Sai che se decidi di partire, potresti non fare ritorno.
Se io rimanessi, chi sarei? Alla guerra.
Beh, in realtà la guerra è da quella parte, ma noi andiamo di qua prima.
Come fa una donna a combattere con questo addosso?
Chi è questa giovane donna?
Lei è la mia...
Diana, principessa di...
Prince, Diana Prince. Se credi che la guerra debba cessare, aiutami a farla cessare.
Cosa sei tu?
Lo scoprirai presto.
È una bella coppia, eh? Chris Pine.
Accidenti.
E Gal Gadot. Veramente una bella coppia.
Eh sì. L'abbiamo appurato.
Sì.
nonostante così la produzione americana di questo film Wonder Woman, il tutto è stato girato in Italia. Incredibile. La misteriosa isola di Themyscira è stata ricostruita sulla spiaggia di Palinuro, tra i sassi di Matera, a Castel del Monte in provincia di Bari, a Marina di Camerota e nell'edificio storico di Villa Cimbrone a Ravello sulla costiera amalfitana. Direi che insomma questa unione America-Italia ha funzionato.
Ha funzionato per un film bello, avventuroso, piacevole da vedere, poi con una colonna sonora interessante. C'è un brano di Sia nel film, tutto da ascoltare.
Under a trend of skies that big set it high, I felt you walk right through me. You're the thing that I invoke, my old persistent ghost, sent to make me crazy.
And oh, it's hard now.
So far from my arms.
can't change it. You can't change it. Just 'cause I predicted this doesn't make it any easier to live with. What's the point of knowing it if you can't change it?
Che bella puntata,
piena di ospiti molto interessanti, molto bravi, perché questo rappresentava il loro debutto radiofonico. E quindi Alessandra,
Stella
e
Enrico Aversano.
Perfetto.
Beh, intanto vi chiedo, cosa ne pensate di questi studi meravigliosi di Radio Atlanta Milano con tutti questi dischi in vinile?
Beh, io appena sono entrato sono rimasto colpito veramente, e poi
molto
accogliente
vintage. Esatto,
accogliente.
C'è la storia qui dentro.
Dobbiamo ringraziare anche il nostro patron, regista, perché lui collabora a rendere questo ambiente fantastico, se no. Dunque, come vi dicevo, è stato il vostro debutto radiofonico. Voi state studiando per diventare attori all'Accademia degli Artisti
a Milano.
Esatto, a Milano, sede di Milano. E poi che cosa stiamo facendo insieme? Stiamo preparando uno spettacolo.
Stiamo preparando un progetto, sì, molto impegnativo anche a livello tematico, soprattutto perché tratta delle Brigate Rosse, quindi periodo negli anni di piombo, insomma, dal 69 al 79, che porta poi all'uccisione di
Aldo Moro.
Di Aldo Moro, esatto. E quindi molto impegnativo, molto bello. Stiamo facendo uno studio molto improntato su tutta quella che sono state le vicende, tutta la storia, e ci stiamo immedesimando a pieno, e sarà fantastico.
Allora, la cosa interessante, così per concludere, è che non ci è venuto in mente così di parlare delle Brigate Rosse. C'è stata una motivazione molto particolare, cioè abbiamo conosciuto una persona, una signora che
Rosa.
È stata Rosa, la nostra famosa Rosa,
che salutiamo
e anzi ci faremo ascoltare anche da lei oltre che da tutti gli altri, perché Rosa è stata arruolata in polizia proprio nel periodo degli anni di piombo,
come guardia carceraria,
e quindi ha conosciuto tutti i protagonisti. Per cui, partendo così da un discorso fatto da lei, stiamo creando tutto il resto dello spettacolo, per cui andremo in palcoscenico, immagino verso giugno,
sì,
più o meno, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare. Vi faremo sapere in futuro date esatte e luogo. Va bene?
Certo.
Ok, allora mi sa che è arrivato il momento di salutarci tutti.
Sì, ma io volevo chiedere una cosa alla fine della puntata ad Alessandra e Enrico.
Sì.
Com'è la prof in classe?
Severa.
Sì.
Severa, ma giusta però.
Esatto.
Quindi...
ma non ti bacchetta le mani, cioè non fa.
Assolutamente no.
Guarda, ti guarda.
Faccio tutto con gli sguardi e con le parole.
Esatto.
Infatti. Poi ogni tanto si sofferma, ci racconta un po' delle storie, delle esperienze, quindi molto, è molto interessante. Quindi
però il risultato,
fantastico.
Ragazzi, vi devo fare i complimenti.
Sì, Enrico, cioè, il risultato è bello.
Grazie.
Sì, quindi vuol dire che la prof, avete una prof molto brava.
Meno male.
Però la cosa, secondo me, principale è che io voglio molto bene i miei allievi.
Si vede.
E quindi sì, cerco di far uscire da ognuno di loro il meglio.
Bene.
Per quanto riguarda ovviamente il nostro lavoro.
Certo.
Va bene? Ok, un saluto a tutti voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Atlanta Milano, un grazie a Mauro, un grazie a Stefano, Alessandra ed Enrico.
Grazie a voi. A te.
Radio Lumiere vi dà l'appuntamento a giovedì prossimo per la replica dalle 23 alle 24 e noi poi ci risentiremo domenica con una nuova trasmissione.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
They say we gotta want it more, so I bang on every door.